Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, bentrovati a tutti su Palla in Tribuna. Pensavamo di parlarvi di mercato quest'oggi, di andare così tra le trattative del Parma, quello che si sta facendo più in generale, ma una giornata un po' particolare, una giornata triste per lo sport, per la città, perché come abbiamo raccontato nel corso del nostro notiziario è scomparso Alberto Michelotti, che era un amico di Radio Parma, la sua voce l'avete sentita tante volte in passato. Allora sarà una puntata un po' particolare oggi, con il ricordo di tanti amici che vogliono appunto dedicargli un pensiero. Naturalmente c'è spazio anche per i vostri messaggi, come sempre, al 333 920 0170. Magari ci ritaglieremo un margine per aggiornarvi sulle trattative di mercato del Parma Calcio, ce ne sono tante. Poi si avvicina il ritorno alle partite, al calcio giocato, che venerdì sera arriva il Frosinone, però insomma dedicheremo ampio spazio al ricordo di Alberto. E il primo ricordo che vogliamo tributargli è quello del nostro direttore Claudio Rinaldi, che è già sintonizzato con noi. Insomma, Alberto lo conosceva molto bene. Buon pomeriggio, direttore.
Buongiorno a te, Marco, e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Un personaggio davvero speciale, Alberto Michelotti, per il mondo dello sport mondiale, per la città, davvero. È una figura di quelle che per certi versi ne restano poche così, e soprattutto aveva un valore speciale.
Sì, davvero una persona straordinaria sotto ogni angolazione. Come arbitro, non serve dirlo, è stato davvero uno dei più grandi della storia del calcio, per come stava in campo, per l'autorevolezza, per il modo di farsi rispettare. Ma era anche una gran bella persona, innamorata della sua e della nostra Parma, portato in giro per il mondo in nome della nostra città, sempre con orgoglio, con fierezza. E per lui i grandissimi risultati ottenuti nel mondo dello sport sono stati un autentico riscatto sociale di un'infanzia davvero vissuta nella povertà più nera, e di una famiglia con gravi difficoltà. Lui ne parlava spessissimo, degli insegnamenti che la madre, la mitica mamma Elsa, gli aveva trasmesso, la grinta che lui poi mostrava in campo era quella che aveva innegabilmente ereditato dalla madre, che era, oggi diremo, una ragazza madre. Ha avuto quattro figli, e Alberto quando aveva 13 anni si è ritrovato capofamiglia, mandato in officina a spaccarsi la schiena per 12-14 ore al giorno e poi stare dietro ai fratellini che erano più piccoli. Quindi lui non ha mai dimenticato questa infanzia così difficile, in un ambiente, non serve dire, socialista, e quindi erano trattati come sovversivi. Ha avuto zii morti, uno ucciso schiacciato sotto un camion dei tedeschi, un altro morto di crepacuore dopo un inseguimento dei fascisti. Quindi è stata un'infanzia veramente difficile, e quindi i successi che poi ha avuto, che sono stati clamorosi nel mondo dell'arbitraggio, per lui sono stati un vero e proprio riscatto. E per tutte e tante altre cose, davvero, per quanto sia oggi banale dirlo, ma ci manca molto, perché credo che siamo in tanti a ritenerlo come un vice papà, un vice zio, un vice nonno, e lui era contento di essere il nonno di tanti amici che gli hanno voluto bene, e tutto il bene che lui si è meritato.
Direttore, c'è una frase, credo, che possiamo rubare a Gianni Mura, un suo caro amico tra l'altro. Diceva: per raccontare la vita di Michelotti non basterebbe un film, oppure un film potrebbe raccontare la sua vita.
Sì, infatti questa frase, tra l'altro, lo dico con orgoglio, fa parte della prefazione che Gianni Mura ha fatto a un libro che io ho scritto su Alberto. Credo sia stata una delle più belle soddisfazioni, penso il più bel regalo che potesse ricevere per i suoi 80 anni, è uscito nel 2010, appunto quando Alberto aveva compiuto 80 anni, e Gianni Mura ci aveva fatto una bellissima prefazione. Gli era venuta in mente l'idea di un film leggendo il racconto, che io trovo commovente ogni volta che ci ripenso, delle famose zoccolate al conservatorio. Vale la pena forse di ricordarlo. Alberto stava coronando il sogno di studiare oboe, lui di una famiglia molto povera, ma tutti grandissimi appassionati ed esperti di lirica. La nonna Marietta era analfabeta, ma sapeva a memoria Lohengrin di Wagner, e quindi riesce a entrare al conservatorio, ma aveva 13 anni, era 43, e il maestro di solfeggio per sgridarlo, per non essersi presentato con la divisa prevista dal fascismo per i ragazzini dell'epoca, lo manda in ultima fila e gli dice vai in fondo tu che sei un bastardo. Per tanto tempo Alberto rimugina ma non dice niente in casa perché sapeva quale sarebbe stata la reazione della madre, che era una donna appunto, non serve dire, molto forte e molto coraggiosa, finché lei invece capisce che lui nascondeva qualcosa, lo costringe a sputare il rospo e si presenta una mattina in classe, dopo essersi informata quando ci sarebbe stata la lezione di solfeggio, entra in aula, chiude la porta dietro di sé e davanti ai ragazzi impietriti letteralmente si toglie uno zoccolo e inizia a picchiare il maestro Lazzari dicendogli sei capace di ripetere a mio figlio quello che gli hai detto. È stata una scena ovviamente che poi ha costretto Alberto a abbandonare il conservatorio, ma che gli è rimasta dentro per tutta la vita, e questo aneddoto così commovente ha spinto Gianni Mura a dire ci vorrebbe un film per raccontare la vita di Alberto.
Ed è difficile dargli torto, come per tante altre cose che ha scritto. Dirige Michelotti da Parma di Claudio Rinaldi, per davvero il ritratto di una personalità dalle mille sfaccettature. Immagino anche domani sulla Gazzetta di Parma ci saranno ampi tributi a questa figura.
Sì, certo, lo ricorderemo come si merita, con tanti aneddoti, tante testimonianze, con anche gran belle firme. Lo ricorderà Achille Mezzadri, lo ricorderà Fabio Monti, che è stato per tanti anni prima firma del Calcio del Corriere, e poi racconti, testimonianze sulla sua parmigianità, sul suo affetto infinito per il Club dei 27, era orgoglioso di essere il Don Carlos, e quindi gli amici verdiani lo ricorderanno. E poi abbiamo intervistato Boninsegna, altro protagonista di uno degli episodi più incredibili della carriera di Alberto, un Roma-Inter con un rigore fischiato all'ultimo minuto per l'Inter, partita sull'1-0 e l'Inter poteva pareggiare, e va Boninsegna sul dischetto, Alberto scherzando nella tensione più alta, perché c'erano già i tifosi che stavano invadendo il campo, erano letteralmente a bordo campo, gli fa una battuta e dice adesso lo cacci fuori, e lui lo guarda e gli dice sì col cool, e naturalmente fa gol e non fa in tempo a entrare la palla in campo, che ci sono migliaia di tifosi all'Olimpico. Alberto deve uscire prendendo letteralmente a pugni alcuni tifosi che cercano di strappargli perfino la giacchetta nera, i pantaloni e tutto, e poi il ritorno a Parma è veramente da film a sua volta, perché ci sono tifosi che presidiano sì tutte le uscite dell'Olimpico ma anche il casello d'autostrada, per cui torna sugli Appennini. E noi abbiamo recuperato dalla raccolta la Gazzetta dell'epoca con quasi tutta la prima pagina dedicata a questa partita, con ha dormito a Firenze, un titolo in prima pagina, e non si hanno notizie, si diceva, di Alberto alla mezzanotte perché aveva dovuto fare gli Appennini, però poi raccontava che si era fermato in un autogrill a mangiare tipo a mezzanotte, visto la domenica sportiva, la moviola di Carlo Sassi, ed era sereno perché gli aveva dato ragione, perché il rigore c'era.
Quanti aneddoti davvero, e prima di salutarci è davvero un'istantanea questa, forse di un mondo, di un calcio che non c'è più, ci manca di più anche per questo forse, Alberto.
Alberto non si sarebbe mai piegato a indossare una casacca fucsia, non avrebbe mai usato lo spray per far rispettare la barriera, lui che dava dei pugni nello stomaco se qualcuno non rispettava i 9,15 metri. Ci sono tantissimi aneddoti. A Furino, per farlo star lontano, diceva stammi lontano che ti puzza il fiato, e Furino fingeva sempre di arrabbiarsi. E no, era un altro calcio, un altro mondo, un'altra umanità, lo dimostrano anche i rapporti che aveva di amicizia straordinaria, ma in campo erano semplicemente allenatori, con Nereo Rocco, con Giovanni Trapattoni, non parliamo di Eugenio Bersellini, che poi aveva anche il pregio di essere borgotarese, e Alberto aveva giocato a Borgotaro come portiere prima di diventare arbitro, e ci sono tanti racconti. Bersellini una volta, lamentandosi di un fischio che non riteneva corretto, non voleva urlare contro Alberto e dava delle testate alla panchina. E ecco, sì, era veramente un altro mondo, un'altra umanità. Oggi il calcio è tutt'altra cosa.
Chissà se avrebbe accettato il VAR, ecco, non ho mai avuto l'occasione di parlare.
Decisamente no. Quando vedo gli arbitri che sono per qualche minuto in attesa di sentire nelle cuffiette cosa gli dicono di fare, io penso spesso a Alberto, lui non lo avrebbe accettato di sicuro.
Direttore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te e un saluto a tutti i radioascoltatori.
E allora andiamo avanti, avete sentito quanti aneddoti, quante storie da raccontare attorno al personaggio di Alberto Michelotti. Riceviamo anche un messaggio, siamo orgogliosi, ci fa piacere poterlo divulgare, da Angelo Manfredini come presidente del centro di coordinamento Parma Clubs: le più sentite condoglianze del centro di coordinamento alla famiglia Michelotti per la scomparsa dell'amico Alberto, ci scrive: buon viaggio tifoso crociato, riposa in pace. Questo è il messaggio. Ci arriva anche un messaggio più pratico, usciamo per un attimo da questo argomento, ci segnalano che c'è qualche problema con lo streaming, comunico così in diretta mentre lo riceviamo alla nostra regia, così vediamo se da un punto di vista tecnico si può porre rimedio, e cogliamo anche l'occasione per scusarci per questo problema, per questi disservizi. Noi andiamo avanti con la trasmissione, appena potremo anche con i nostri media cercheremo di comunicarvi la data dell'ultimo saluto ad Alberto Michelotti. Lecito attendersi anche, insomma, nonostante il momento che rende molto più complicato anche queste cerimonie, l'arrivo a Parma di esponenti del mondo sportivo, dai vertici del mondo arbitrale, ma non solo, anche il mondo sportivo. Abbiamo cercato di contattare in queste ore anche Gianni Rivera, che storicamente è uno dei giocatori che ha avuto più battibecchi con Alberto, ma che poi si è ritrovato anche a termine carriera più spesso al suo fianco in dibattiti, convegni, sorridendo assieme, deponendo la cosiddetta ascia di guerra, e purtroppo ancora non rilascia dichiarazioni. Insomma, questo è quanto circonda la cornice che circonda questo giorno così complicato. Allora, ci sono altri messaggi che andremo a leggere tra poco, tanti saluti ad Alberto che arrivano da varie persone, tifosi del Parma, ascoltatori di Radio Parma. Noi ci fermeremo tra poco per qualche istante, avremo tanti ospiti che racconteranno anche altri aneddoti, abbiamo avuto il privilegio, la fortuna anche di averne tanti qui tra Radio Parma e 12 TV Parma, ai tempi TV Parma, tra trasferte, trasmissioni, insomma abbiamo avuto modo di ridere tanto insieme, quindi ci farà piacere anche ricordarlo così. Facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco qui a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Da Mad Bistro, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti rivisitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la seconda parte di Palla in Tribuna, una puntata un po' particolare, oggi dedicata alla figura, al ricordo di Alberto Michelotti. Lo facciamo anche da un punto di vista proprio anche tecnico, perché Alberto è stato davvero un grandissimo arbitro, ma forse non tocca a noi dirlo, lo possiamo chiedere a un altro grande arbitro del mondo locale e ai tempi nazionali naturalmente, ma tuttora con un incarico importante nell'AIA. Buon pomeriggio Alberto Boschi.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Allora, intanto le chiedo, insomma, dal punto di vista della carriera arbitrale, Alberto ha diretto più di 140 partite in Serie A, gli europei, è stato alle Olimpiadi, è davvero uno dei più grandi arbitri che ci siano mai stati in Italia.
Senz'altro, tra l'altro lui ha avuto la fortuna, per certi versi anche, diciamo, la sfortuna di arbitrare insieme a tanti altri arbitri importanti in Italia, perché non ricordiamoci sempre che lui non può partecipare ai mondiali in Argentina, perché lì perivino Gonen.
Sì.
Certamente avrebbe meritato lui in tutti i sensi. Il problema di Alberto è che univa alle qualità arbitrali anche una personalità esplosiva, quello che gli ha permesso comunque di poter deridere in tranquillità qualsiasi tipo di partita, perché lui riusciva a stabilire un rapporto con i calciatori, anche se sembrava improntato più all'imporre. In realtà lui riusciva a capire anche cosa stava succedendo, e per un arbitro questa è una parte importantissima.
Una caratteristica forse che è un pochino più rara oggi a livello di personalità tra i fischietti italiani, è cambiato molto, bisogna dire anche.
Beh, è cambiato, tant'è vero che in una delle ultime chiacchierate con Alberto parlavamo delle VAR. Lui era assolutamente contrario, perché giustamente, anch'io per certi versi la penso così, diciamo, non induce l'arbitro a prendersi delle responsabilità fino in fondo. Cioè, quando si forma caratterialmente un arbitro, è chiaro che, come tutti sanno, l'esperienza passa attraverso gli errori che uno fa, e a questa parte da questo punto di vista la VAR praticamente ha sopraffatto la personalità arbitrale.
Ah sì, assolutamente. Per quanto riguarda invece, insomma, la carriera di Alberto, dicevamo, è iniziata anche tardi rispetto a quanto accadeva ai tempi, è stata una carriera tardiva ma poi fulminea per quanto riguarda l'ascesa.
Sì, lui ad esempio adesso, se non inizia ad arbitrare a 16 anni, 17 anni, difficilmente riesce a fare qualcosa di buono. Lui apparteneva a un'epoca, e io ad esempio ho appartenuto alla fine di quest'epoca, perché io ho iniziato a arbitrare a 24 anni e lui a 29, e a quel tempo non si contava tanto l'anzianità anagrafica, ma si contava solo quello che uno sapeva fare in campo, per cui ha avuto questa possibilità che lui ha sfruttato fino in fondo, avendo quelle doti particolari che solo lui possedeva. Questo è nel calcio moderno, questo non è più possibile. Si sono aperte delle strade, diciamo, per i giovani, però forse non si è arrivati al completamento della crescita come uomo e come arbitro dei ragazzi. Questo è quanto.
Ci viene anche la curiosità, insomma, c'è un episodio che tutti stanno commentando ovunque, che è avvenuto ieri sera a San Siro. Chissà come l'avrebbe gestito Alberto questa situazione. Lo Riepilogo didascalicamente e velocemente per gli ascoltatori. L'arbitro non ha dato il vantaggio, il Milan ha fatto gol, sarebbe stato gol probabilmente che avrebbe fatto siglato e sigillato il 2-1 finale, fischiato la punizione, poi sul ribaltamento di fronte dopo due occasioni per il Milan lo Spezia ha vinto a San Siro. Chissà come l'avrebbe gestita Alberto quella situazione.
Ma dunque Alberto l'avrebbe gestita sicuramente da far suo, non in quel momento chiedendo scusa ai calciatori. Lui avrebbe tirato dritto, poi naturalmente l'errore rimaneva, però attenzione che l'errore di ieri sera è un errore in cui sono incorsi tutti gli arbitri, tutti, dal primo all'ultimo, dall'inizio a fine carriera, anche sì. Perché il vantaggio non è una regola ma è una norma che va a discrezionalità dell'arbitro, per cui è chiaro che in quei momenti bisogna esattamente capire di calcio, ecco perché adesso si studiano tutte le caratteristiche dei calciatori, proprio per questa cosa, perché alla fine l'immediatezza di quelle decisioni lì ti porta molte volte a sbagliare.
Sì.
Purtroppo l'arbitro di ieri sera ha sbagliato il momento e partita, ed è stato anche sfortunato, diciamo questo.
Sì, perché se fosse terminato fuori il tiro di Messias non staremmo qui.
Certo, quante volte abbiamo visto un vantaggio non dato e il pallone è uscito. Per cui tu in quel momento sei stato fortunato, perché se sfociava nella realizzazione di una rete tu eri in mezzo alle polemiche. Io ieri sera mi sono messo nei panni di sto ragazzo e stamattina sentivo, almeno ho saputo, che poi si metteva anche a piangere, perché in quei casi tu vedi la tua carriera che salta per aria.
Sì, assolutamente. Ma giusto prima di salutarci, non si può rifare la partita per un errore del genere?
No, assolutamente no. Quello non è un errore tecnico, perché io i tecnici sono tutt'altra roba, per cui quello che ho letto sul giornale non sta né in cielo né in terra, per cui la partita non sarà mai rifatta. Sono casi, sono gli altri casi in cui può essere rifatta la partita, per cui purtroppo per il Milan, purtroppo per l'amico Stefano, ieri sera non gli è andata bene. Ecco, questa è la realtà.
Boschi, la ringraziamo per essere stato con noi, grazie Alberto Boschi.
Grazie a voi.
E buona pomeriggio, buona giornata. Abbiamo toccato un altro aspetto, insomma, del personaggio Alberto Michelotti, proprio dal punto di vista più strettamente arbitrale. Poi con il direttore Claudio Rinaldi abbiamo parlato dell'Alberto Michelotti parmigiano, figlio dell'Oltretorrente, con un'infanzia davvero, davvero particolare e difficile. Quindi abbiamo un personaggio a tutto tondo con tanto, tanto da raccontare. Vi promettiamo che vi daremo poi in chiusura di puntata un aggiornamento sul mercato, anche perché la situazione in casa Parma è piuttosto in divenire e quindi meritano comunque il calcio, il mercato meritano aggiornamenti, tutto va avanti, vi terremo aggiornati. Poi vi ricordiamo che domani sera c'è calcio mercato su 12 TV Parma a partire dalle 21. C'è la possibilità di mandare messaggi audio al nostro numero che è 333-9200-170, che verranno trasmessi nella segreteria dei tifosi, e vi daremo tutte le novità che riguardano il mercato crociato. Ieri è arrivato Cassata, come avete sentito anche dai notiziari, c'è in più lui, ci ricorda il nostro amico Luca che ci scrive con un saluto anche Alberto Michelotti, che Cotali e Zampano del Frosinone sono stati squalificati, quindi non ci saranno contro il Parma, e poi insomma aspettiamo anche la designazione, Luca ce la mandi sempre, sei sempre puntualissimo. Questo per quanto riguarda la partita col Frosinone. Dicevamo invece per quanto riguarda il mercato, e andremo un po' più a fondo più avanti, c'è la possibilità che si profili uno scambio tra Sepe e Belec, il portiere della Salernitana. Sepe dovrebbe andare oggi, proprio firmare oggi per la squadra Campana, mentre sembra sfumare un pochettino la pista che porterebbe a Glick, o meglio che porterebbe Glick sulla strada del Parma. Pare che non sia Parma la sua destinazione, cercheremo di capire quale, ma proprio se dobbiamo scegliere, diciamo così, un difensore dalle caratteristiche utili al Parma, forse si avrebbe qualcuno di un po' più rapido rispetto alla fisicità di Glick, che viene un pochino coperta dalla presenza di Danilo. Per quanto riguarda invece le altre trattative, tutto fermo sul fronte attaccanti, ma proveremo a capire se si muoverà qualcosa, ma potrebbe essere un aspetto da trattare in chiusura di mercato, magari alla luce di qualche esubero in Serie A. Questo per quanto riguarda il calcio mercato. Nel corso della trasmissione, poi di domani sera, con i nostri ospiti in studio, affronteremo tutte le sfaccettature relative alle trattative del Parma. Allora, continuando il nostro ritratto quotidiano oggi di Alberto Michelotti, è un piacere avere adesso in linea con noi Gabriele Balestrazzi. Ciao, buon pomeriggio. È caduta la linea, niente, capita. È il bello della diretta, proveremo subito a risintonizzarci in collegamento quindi con Gabriele Balestrazzi per ricordare sotto un altro punto di vista Alberto Michelotti, lui che l'ho conosciuto molto bene anche qui negli studi di TV Parma e di Radio Parma. Ci metteremo in contatto con lui per un altro ritratto del grande arbitro che è scomparso nelle scorse ore. Ci sono novità per quanto riguarda invece un'altra tematica, quello che riguarda la ristrutturazione dello stadio Tardini. Ieri l'assessore Bosi, ospite di Bar Sport, ha annunciato che il 24 gennaio la delibera relativa alla pubblica utilità dell'infrastruttura dello stadio, del rifacimento dello stadio, approderà in consiglio comunale con l'obiettivo appunto di licenziare questo via libera, che poi darebbe l'ok all'iter per i lavori. Ma sappiamo che ci sono anche dei pareri contrari dal punto di vista anche di comitati, di gruppi che hanno protestato. Può darsi che la vicenda, diciamo che dal punto di vista del Consiglio Comunale, si esaurisca lì, ma potrebbe procedere anche su altri canali. Staremo a vedere. Vediamo se riusciamo a rimetterci in collegamento con Gabriele Balestrazzi, mentre diamo uno sguardo anche alle ultimissime notizie che riguardano un'altra scomparsa eccellente nel mondo dello sport. È scomparso a 88 anni Francisco Gento, leggenda del Real Madrid, ha vinto 6 Coppe dei Campioni, è l'unico giocatore al mondo ad averlo fatto, guarda caso nello stesso giorno. Magari non sappiamo se Alberto l'abbia arbitrato, può darsi che si siano sovrapposte le loro carriere. Intanto andiamo da Gabriele Balestrazzi, buon pomeriggio, ciao.
Eccoci qui, buongiorno.
Ci chiedevamo, ma non so se puoi darci un ausilio in questo senso, una domanda dell'ultima ora: potrebbe averlo arbitrato il Real Madrid, Alberto e Francisco Gento?
Stavo ascoltando, potrebbe, sicuramente sono incrociate le
erano detta
strade, si sono conosciuti due campioni, ecco, diciamo che il calcio ha perso oggi due campioni.
Eh sì. Ti chiedo quale ricordo porti di Alberto.
Guarda, ho detto non a caso campione, perché Parma perde, l'avete già detto abbondantemente, è davvero... Il libro di Claudio lo ha raccontato benissimo qualche anno fa, ma perde intanto un campione vero sul campo, ed è rarissimo dirlo per un arbitro, siamo abituati a dirlo dei calciatori, e questo non so se è già stato detto, ma all'ultima partita, quello striscione dei napoletani, tu sì una cosa grande, per un arbitro credo sia evento che non si è mai più ripetuto, quindi non solo tecnicamente straordinario, ma anche umanamente. E qui, e devo dire che stavolta l'hai raccontato tu benissimo al TG Parma, oggi un personaggio che al di là dell'aspetto sportivo, che pure è già stato tanto, ha trasmesso tantissimo praticamente ovunque sia andato, perché c'era questa sua rettitudine, e oltre alle doti tecniche aveva naturalmente questa sua storia straordinaria, la passione vera e popolare per la lirica, quindi qualcosa non di elite, ma qualcosa che davvero può appartenere alla gente, fa parte del nostro DNA popolare. Ma poi io lo ricordo che, ne so, stavo guardando, adesso spulciavo nel mio archivio una foto di una premiazione al liceo Marconi, e basta guardarla perché ti venga da sorridere, perché ti venga voglia di far qualcosa, perché ti trasmetteva entusiasmo e positività.
Esatto. E Alberto, devo dire che tra i tanti eventi che l'hanno visto protagonista c'era una cosa a cui teneva tantissimo: vieni da me, dai miei ragazzi, quando vado a scuola. Per lui ci teneva tantissimo a altri appuntamenti, magari più di rilievo istituzionale, non ti invitava lì, però ci teneva che qualcuno ci passasse, perché lui al rapporto con i ragazzi davvero prestava tantissima attenzione.
Assolutamente, è stato un modello di sport, un maestro, lui che appunto aveva avuto poi magari una vita scolastica un po' travagliata, come ti ricordava prima Claudio, e poi anche un grandissimo senso dell'ironia, dicevo sorriso, ma anche la capacità proprio di drammatizzare. Hai ricordato tu Rivera prima, a me capitò di andare, poi Rivera è sempre stato il mio idolo, e Rinaldi, mio capocronista, allora mi mandò a intervistarlo in una serata parmigiana. Rivera arrivò e cominciò a stringere mani, dal buio un vocione, che era appunto quello di Alberto, Rivera andò per salutarlo e gli disse: non ti avevo visto, Alberto, perché eri in controluce. Io perfidamente, da tifoso milanista di allora, aggiunsi: anche a Cagliari era un po' in controluce. E Alberto subito mi minacciò con un pugno, ma ridendo, e si abbracciarono con Rivera, perché avete ricordato quell'episodio. Poi Nero Rocco li prese un giorno e disse: i numeri uno devono fare pace. In effetti Alberto era ritenuto un numero uno e tale era.
E poi c'è questo legame fortissimo con l'Oltretorrente, con la sua città, perché poi Alberto è uno che ha girato il mondo, perché arbitrando, ha raccontato anche quando a fine carriera veniva chiamato in Sud America ad arbitrare, lì era ormai over come età per i campionati europei, italiani, così, però il legame è rimasto sempre fortissimo.
Qualche anno fa abbiamo fatto una partita in ricordo del nostro collega Francesco Saponara a Alberi di Vigato, e venne arbitrarsi Alberto, correva più di tutti noi, non che ci volesse molto col sottoscritto, ma ha sempre avuto fatto questa prestanza fisica straordinaria che gli consentiva sul campo davvero di mandare a distanza di 2 metri chi gli avesse rotto le scatole. Prima hai citato l'episodio con Alberto Boschi di ieri sera, ecco, credo che all'arbitro Serra una telefonata con Alberto Michelotti oggi avrebbe forse restituito l'entusiasmo e la carica per non commettere più errori, perché lui aveva anche questa grande capacità. E davvero rappresenta, noi ci riempiamo spesso la bocca della parola parmigianità, crediamo che basti fotografare sui social un piatto di anolini. Lui aveva quella parmigianità vera, quella che ne so, mi vengono in mente i Cantarelli, gli Gisto Corradi, cioè quelli che dal nulla spesso si costruiscono con la passione, con l'impegno, certo anche con il talento, ci vuole anche quello, ma soprattutto con l'umiltà, la voglia di migliorarsi continuamente e quella positività che un po' stiamo perdendo, che nasce essenzialmente dal sorriso. Oggi c'è tanta aggressività, Alberto ce lo ricorderemo sempre volentieri, perché invece trasmetteva l'esatto contrario.
Lui che arrivava, correggimi se sbaglio, da Borgo Marodolo? È giusto?
Lui ha vissuto in Oltretorrente, ha girato tutti noi, e gli piaceva molto. Poi diceva: sono un capannò. avete ricordato i suoi bar sport, che erano uno spettacolo.
Valeva la puntata, quando Alberto, pensa Alberto che commenta le partite del Parma degli ultimi anni e mezzo.
Quest'anno si sarebbe sbizzarrito sicuramente. Però metteva insieme tante cose ed ha trasmesso in qualche modo, ecco, mi piace usare questa parola che magari non gli si sarebbe abbinata in altre circostanze, ha trasmesso una cultura della parmigianità, del modo di sapersi rapportare con gli altri, davvero un campione che ci mancherà tantissimo.
Gabriele, ti ringraziamo per essere stato con noi, ci ha fatto molto piacere ricordare Alberto Michelotti con te.
A voi.
Ciao, ciao. Era Gabriele Balestrazzi sulle frequenze di Radio Parma, e tra poco sentiamo un'altra testimonianza magari ricorderemo anche qualche momento che si è condiviso insieme con Sandro Piovani, poi cercheremo di come chiudere un compartimento stagno e carpire qualche informazione, qualche novità di mercato, però prima ci fermiamo qualche istante.
Palla in tribuna. Continua la grande festa dei saldi a metà prezzo da Cappellani Calzature a Parma. Metà prezzo sui Ginici Geox, IG & Co, Nero Giardini, Enval, sui campionari uomo-donna Melluso, sulle sneakers, Richmond, Guess, Colmar, Fila, su calzature Bimbo Bimba, Lelli Kelly, Primigi, Assu, tutte a metà prezzo. Continuano i saldi più famosi di Parma, su calzature uomo-donna-bambino, scontate fino e oltre il metà prezzo. Affrettatevi! Convenienza e qualità solo da Cappellani Calzature, a Parma, via Repubblica 16D e Eurotorri.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua per la terza e ultima parte di Palla in Tribuna. Siete sulle frequenze di Radio Parma. Il nostro numero è 333-9200-170. Qualche messaggio per quanto riguarda il ricordo di Alberto Michelotti. Tanti saluti che arrivano dai tifosi in vario modo, li riassumiamo così. Però adesso dovremmo avere con noi un altro amico di Radio Parma, c'è Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao, ciao Marco. Ciao.
Allora Sandro, oggi lo stiamo cercando di ricordare col sorriso come era abituato a tenerci lui, insomma era difficile non sorridere con Alberto quando lo si incontrava e raccontava le cose. Ti chiedo prima di tutto qual è il tuo ricordo, cosa porti di Alberto?
Ma io ricordo che abbiamo iniziato nel 1990 a conoscerci, è stata una conoscenza reciproca nel senso che eravamo a Radio Emilia, quindi sempre di radio parliamo, e ricordo queste punte di formaggio del venerdì pomeriggio che erano un po' il simbolo di quella storia durata 2 anni poi, e ricordo anche con gioia e con fierezza quando poi mi chiamò proprio Radio Parma 2 anni dopo di aver chiesto se poteva esserci anche lui al mio fianco in una trasmissione del sabato, che allora si faceva il sabato. E ricordo tutti i giri che abbiamo fatto, le partite, ricordo l'alluvione a Milano, nel periodo dell'alluvione, nel 93, credo, forse 94. Ricordo sì, le parole che disse sui governanti. E venimmo convocati il giorno dopo dai direttori dell'allora Radio TV Parma. Ricordo anche come mandò a quel paese un arbitro pur dicendo che cane non mangia cane, ma gli scappò in un Parma-Juventus casalingo quando facevamo le radiocroniche. Insomma, ricordo tante cose perché poi sarebbe veramente... ci vorrebbe, come si dice in questo caso, una trasmissione intera. Sono ricordi parmigiani, te l'avranno già detto, perché questo è, però certamente si perde un amico e un pezzo di Parma oggi.
Quello che mi impressiona, anche perché sono ricordi che per certi versi abbiamo anche condiviso, è come ci si accorgesse nel frequentare grandi stadi monumento del calcio italiano, vedi San Siro, che i grandi del calcio italiano si fermavano per salutare, per andare a fare una battuta con Alberto. Ricordo su tutti Giacinto Facchetti nel post partita, nella mix zone dopo un Inter Parma, proprio che fermò tutti perché doveva andare a salutare Alberto Michelotti. Forse non ci accorgevamo neanche dello spessore del personaggio per il mondo dello sport nazionale. Non
Sì, hai ragione, hai perfettamente ragione. Io ricordo una volta, per raccontare di aneddoti, che eravamo a Torino al delle Alpi, faceva un freddo becco, si giocava Juventus-Parma, e veramente un freddo irresistibile, e lui mi disse vieni, ma io dicevo guarda Alberto che non possiamo andare in quella zona lì, vieni, e andammo al caldo, riveriti, con tanto di te, eccetera, eccetera. E effettivamente era uno di quei personaggi che con la schiettezza, quelle persone anzi meglio, con la sua schiettezza conosceva tutto e tutti, e con la sua semplicità si approcciava tanto al grande campione che anche al, che ne so, all'usciere di uno stadio. Io ricordo, sì, tante volte in tutti gli stadi chi lo fermava, chi gli parlava, è stato veramente forse più grande di quello che noi ne abbiamo percepito e capito soprattutto.
Ah sì, bisognava solo schivare i pugni sul tavolo allo stadio per se c'era il computer di mezzo poi. Però ricordo anche che la grande capacità di sdrammatizzare, se ricordi, eravamo insieme dopo un Inter-Parma che valse la Champions per i nerazzurri e per il Parma di Prandelli una grande delusione, che riuscì sdrammatizzando a farci ridere tutto il viaggio di ritorno. Lascio stare naturalmente gli argomenti, quelli non li possiamo dire a nessuno.
No, ricordo benissimo, e anche in quello, se tu ricordi Marco, c'era la familiarità di parlare con un giovane cronista che eri tu, e adesso sei ancora molto giovane, però allora eri ancora, perché se parliamo di quegli anni, parliamo di una ventina d'anni fa, con un altro giornalista che comunque conosceva una decina d'anni, che ero io.
E sfiorava la depressione quel pomeriggio.
Sì, no, e quindi questo era Alberto, cioè una persona che stava bene con tutti, che parlava tranquillamente con i giovani, con i più anziani di lui, nel periodo tanti anni fa, e aveva una facilità e una semplicità di comunicazione con qualche battuta in dialetto, insomma adesso lo ritroveremo in tanti commenti, in questi giorni soprattutto. Però veramente lui, anche con quella battuta in dialetto, parlava addirittura, che ne so, con Keegan, quando lo espulse, che gli disse: Keegan, camoncia padlaria, e lo butto fuori in un Romania in Inghilterra. Lui racconta sempre raccontava questo episodio.
Ci scrive Davidone: Miklotun Pramzaver. E poi ci chiede un'altra cosa sul Tardini, ma questo ne parliamo appena più avanti. Sandro, ti chiedo brutalmente, proviamo a fare compartimenti stagni, ma ne approfitto visto che sei ai nostri microfoni. Abbiamo visto arrivare Cassata in casa Parma, voltiamo proprio pagina, è brutale ma d'altra parte è un pochino così anche il nostro lavoro, per dare un po' di informazioni ai tifosi che ci scrivono, ci chiedono informazioni sul mercato. Cosa ti aspetti da qui alla fine della settimana e quali potrebbero essere le evoluzioni in casa Parma secondo te?
Beh, dal punto di vista del mercato sinceramente non saprei, a parte Cassata, se ci saranno altre situazioni da qui alla fine della settimana. La partita tra l'altro è venerdì, oggi è martedì, ma è come se fosse giovedì, no?
Sì.
Se si giocasse di domenica, quindi effettivamente ormai manca poco. E dal punto di vista del calcio giocato mi aspetto un Parma che sia, per la prima volta forse, il Parma di Iachini, nel senso che un mese è una preparazione, anche se poi mancherà il ritmo, partita, mancheranno tante cose, però adesso è un mese che il Parma si sta allenando con Iachini, mi verrebbe da dire notte e giorno, giorno e notte, però insomma sempre. E dal punto di vista calcistico mi aspetto subito una grande partita, perché il Frosinone non solo ha battuto il Pisa, ma è una squadra quadrata che conosce bene la categoria, che tutti gli anni lotta per la promozione, quindi bisognerà fare massima attenzione in questa gara.
E speriamo che a margine ci sia modo, perché anche allo stadio si ricorda Alberto Michelotti, l'occasione.
Sì, credo. Sì, sì, sì.
Sandro, grazie per essere stato con noi, davvero. Grazie a grazie. Sandro Piovani. Ciao. Insomma, abbiamo fatto un salto da un argomento all'altro, però giusto anche per dovere di cronaca. Adesso magari vi darò una panoramica un po' più ampia per ricostruire le dinamiche di mercato. Davidone ci chiedeva, in relazione alla ristrutturazione del Tardini, non è che il cambio del sindaco porterà ad una ulteriore lungaggine? Non è dato sapere, quindi È chiaro, cambia un'amministrazione, però non sappiamo poi se dopo un'eventuale approvazione in Consiglio Comunale ci siano margini perché spuntino altri freni a quest'opera. Staremo a vedere anche se il dibattito in quale direzione possa essere allargato, ma sinceramente non sappiamo poi se a distanza di mesi la nuova amministrazione abbia modo di porre un freno in caso di parere contrario. Credo che però la questione sicuramente possa avere un'accelerata con l'eventuale approvazione in Consiglio Comunale della delibera proposta dall'assessore Bosi, ma non è detto che poi la questione si chiuda qui e poi parta tutto in maniera rapidissima. In Italia difficilmente è successo, e poi ci sono anche comitati e pareri contrari all'opera, quindi vorremmo vedere in che modo anche emergeranno eventuali contrarietà extra Consiglio Comunale. Dicevamo, prima di salutarci faremo un pochino il punto del mercato, perché ci sono dei nuovi nomi che sono spuntati nelle ultime ore. C'è quello di Eder, giocatore che fino a poco fa era in Brasile con il San Paolo e adesso potrebbe essere potrebbe interessare a Sampdoria in A e Parma in B. Attenzione, la Sampdoria adesso è in una situazione un po' complicata, nel senso che ha cambiato allenatore, sta arrivando Giampaolo e non sappiamo se abbia già fatto la lista della spesa e ci sia Eder. L'impressione è che sia una possibilità invece per il Parma, anche se naturalmente tutto da definire. Sarebbe un profilo molto diverso rispetto a quelli cercati fino agli ultimi mercati, fino agli ultimi giorni, però staremo a vedere. Dicevamo Sepe, vicinissimo alla Salernitana, staremo a vedere se sarà una cessione soltanto in uscita dal Parma o se in casa Parma entrerà invece un nuovo portiere, ovvero Belec, che fino a questo momento è stato il titolare in casa Salernitana e andrebbe a fare forse il vice Buffon con Colombi, di fatto terzo portiere. Insomma, si andrebbe ad arricchire un pochino la rosa dei portieri in casa Parma. Non sappiamo se ci sia anche la necessità di portare dentro un portiere come Belec, però stiamo a vedere, magari in ottica futura, tutto da decifrare. E altri giocatori che potrebbero interessare al Parma: Fiamozzi dell'Empoli, che è un difensore, ha giocato pochissimo quest'anno nell'Empoli, si allontana un po' Glick, e poi stiamo lì sull'attenti per l'attacco, perché c'è tanta concorrenza per Mancuso, che piace in particolare al Monza, società che fino adesso tra quelle che, diciamo così, negli ultimi due anni hanno speso tanto e potrebbero fare concorrenza al Parma. Altro giocatore invece che è stato riaccostato al Parma è Benassi della Fiorentina, è più vicino all'Empoli che al Parma, però è noto che piaccia anche a Iachini. Staremo a vedere. Intanto ieri è in gruppo, ormai è arrivato ieri a Parma, Cassata, che potrebbe essere anche titolare nella prossima partita. Stiamo a vedere, il giocatore dal punto di vista fisico è recuperato e dopo i tanti infortuni a tutti gli effetti si allenava a pieno regime a Genova, anche se non giocava spessissimo con la maglia rosso-blu, però potrebbe essere già un prossimo innesto. Staremo a vedere cosa accadrà. Tutto questo e molto altro naturalmente domani sera a Calciomercato. Vi ricordo l'appuntamento delle 21 con la trasmissione che dedichiamo a tutte le trattative, con lo spazio per i tifosi al 333 920 170, anche per gli audio messaggi da inviare entro le 20 e poi li proporremo nella segreteria dei tifosi. Questo per quanto riguarda Calciomercato, però domani comunque alle 14 c'è Palla in Tribuna e ha tanti altri aggiornamenti anche sulle frequenze di Radio Parma. Direi che è tutto per ora, è stata una puntata un po' così, una giornata triste per Parma per la scomparsa di Alberto Michelotti. Secondo noi era doveroso tributargli un giusto ricordo. Grazie a Simonetta Collini in regia, ci risentiamo domani alle 14, ciao.